SBS Italian.
Andrea Solero, parlando di sé come fotografo, dice: mi piace fotografare posti dove non c'è tanta gente, e non a caso effettivamente è arrivato anche da questa parte del mondo, direttamente da un piccolo paesino in Friuli, e ha viaggiato prima in Nuova Zelanda, poi in Australia. Questa mattina ci racconta un po' gli scatti più belli del suo viaggio Down Under. E intanto buongiorno.
Ciao a voi, grazie dell'invito.
Ascolta, da dove vogliamo iniziare questo nostro percorso fotografico diario di viaggio?
Io inizierei un po' da come è stato anche il mio viaggio, quindi da Auckland. Ho avuto la fortuna di spostarmi dalla città a Waiheke Island, isola fantastica con dei colori meravigliosi, quindi per me che sono fotografo i colori e la luce è la cosa più importante, quindi come inizio di viaggio diciamo che è stato perfetto.
Un fotografo quando viaggia quante cose porta con sé?
Bella domanda, è difficile rispondere perché se fosse per me partirei, non dico con quasi tutta l'attrezzatura che ho, però quasi, perché hai delle situazioni dove vuoi cambiare obiettivo, magari ti serve un'altra lente o vuoi usare degli altri accessori, magari un treppiede per fare delle lunghe esposizioni, creare quindi dei giochi di luce. È difficile rispondere, devo dirti la verità. Dall'altro canto devi anche viaggiare leggero, perché se stai via tanto il peso conta e si fa sentire.
Insomma, la tecnica deve un po' cedere il passo alla praticità di un viaggio che comunque, lo diciamo, tu hai fatto per piacere.
Sì, esatto.
Ok, quindi forse anche in questo senso le foto rispecchiano veramente il tuo essere più creativo,
esatto,
piuttosto che quello che fai tutti i giorni, che invece è il lavoro del fotogiornalista. Tu tra l'altro collabori anche con ANSA, che è una delle agenzie, se non l'agenzia giornalistica
importante,
italiana più importante. Hai visto e vissuto diverse esperienze, poi magari ne parliamo più tardi. Ho visto tante foto di sport,
sì.
Però appunto torniamo a quei posti in Nuova Zelanda in cui c'è poca gente, come appunto il posto che ci hai appena descritto. Ecco, che tipo di sensazione è per una persona che è così tanto sensibile alla luce, a determinate condizioni, trovarsi di fronte a quei panorami? Cioè, che cosa ti richiede un panorama al quale tu non sei abituato?
Ti chiede il tempo di fermarti un attimo e apprezzare quello che la natura ti dà e riuscire a coglierla per la luce che hai in quel momento, perché venendo dall'Italia non è che dici: ah, ci ritorno fra 5 minuti o ci ritorno tra un'ora, perché il tempo è brutto, no? Quindi devi essere capace e allo stesso tempo avere magari anche un po' di fortuna e a trovare la condizione giusta per fare un bello scatto.
Ad esempio, uno scatto medio quanto ti prende? Non so se si può fare un discorso del genere, però quando eri appunto lì davanti al tuo primo panorama neozelandese, quanto ci sei rimasto?
penso un quarto d'ora, 20 minuti buoni.
Prima dello scatto.
Sì, i miei amici mi prendono in giro, perché quando ho fatto un viaggio con loro mi dicevano: tu con noi non vieni più, perché se dobbiamo aspettarti ogni volta per un posto e magari ti fermi un'ora solo per aspettare un tramonto, una cosa, e quindi viaggio
serve
da solo.
Serve il doppio del tempo,
esatto.
Adesso basta, armi e bagagli e parti da solo tu,
esatto,
e la tua macchinetta fotografica.
Esatto.
Raccontaci un po' poi come è proseguito il tuo itinerario.
Quindi da Waiheke Island sono sceso e sono andato nella regione dei Waitomo, dove ci sono delle caverne molto interessanti con dei, non so se siano
glowing worms.
Ecco, esatto, i glowing worms. Molto interessante.
Eh sì, sono delle larve appunto che emettono della luce. Queste caverne sembrano cieli stellati sostanzialmente,
esatto,
ma sono gli animali.
Esatto, anche lì devo dire posto fantastico e che ti lascia a bocca aperta, perché non sei abituato a vedere magari una roba del genere tutti i giorni o in giro, no?
Hai fatto foto?
Ecco lì, tornando al discorso che mi chiedevi dell'attrezzatura, non ero ben attrezzato per poter fare delle
condizioni di buio estremo.
No,
quindi
là ci vuole del tempo, ti ci vuole un cavalletto, quindi lunghe esposizioni per vedere e avere una foto decente. Gli occhi hanno già visto abbastanza ed è bastato.
Ci sono delle immagini che poi, tra l'altro, se magari uno non fotografa, cerca di tenersi ancora,
esatto,
più dentro di sé, nella
sono
memoria.
Sono forse le più belle.
Gli scatti che non vengono fatti?
Esatto.
Allora, e poi dopo raccontaci il viaggio.
Beh, da lì essendo un fanatico del Signore degli Anelli, non potevo non andare a vedere l'Hobbitown Movie Set e lì devo dire che la giornata non era delle migliori, ma è stata ripagata dal parco, perché avevo delle colline che a un certo punto si sono illuminate, avevo le pecore davanti e quindi ho fatto delle foto spettacolari in 5 minuti.
E ti sei sentito un po' un hobbit anche tu?
Un pochettino, dai.
Senti, qual è nel tuo itinerario neozelandese il luogo che hai trovato più spettacolare, più interessante da fotografare?
Più spettacolare, beh, devo dire forse la zona dei laghi nell'isola del sud, Lake Pukaki e Lake Te Kapo, dove c'è il Monte Cook, e lì rimani a bocca aperta. Perché la prima volta che ci sono passato era una giornata terribile, con pioggia, nuvole, nebbia, non si vedeva niente, però già potevi vedere il colore del lago, che aveva un azzurro, penso, indescrivibile. Ci sono ritornato col sole e non ci sono parole. Probabilmente neanche le foto possono descrivere così bene quello che tu puoi vedere, là.
Ecco, ad esempio, in un luogo come questo tu poi vedi le foto e senti dentro di te però la frustrazione, perché sai la memoria che ti ha lasciato emozionale, poi vedi il risultato. Per quanto tu possa essere un fotografo protagonista, è chiaro che tra l'immagine e la sensazione e il ricordo del luogo ci sia comunque un po' di differenza.
Sì, beh, quello sempre, perché le foto, per quanto tu possa farle perfette o elaborarle dopo, perché a me non piace poi neanche troppo elaborarle, voglio che rispecchino il più possibile la verità e quindi quello che io ho visto. Lì è difficile, perché hai questi colori, hai il verde dei prati, l'azzurro del lago che è totalmente diverso dal colore del cielo, e poi ti vedi queste montagne innevate, quindi è un paradiso terrestre, penso.
Sembra difficile vederti qua oggi per come parli di quei posti, però ecco, dopo la Nuova Zelanda tu sei venuto anche qua in Australia.
Sì.
E tra poco finirà il tuo tour da queste
purtroppo.
Parti del mondo, purtroppo. E invece dell'Australia che ci dici?
Beh, l'Australia è un continente molto bello, molto grande, forse anche troppo grande per quello che sono abituato io, che l'Italia comunque rispetto all'Australia è veramente un puntino probabilmente. Però anche qui devo dire che ci sono dei posti con dei colori spettacolari, partendo dal Queensland o comunque anche il deserto.
Raccontaci proprio dei posti in particolare che ti sono rimasti nel cuore.
Beh, nel Queensland ho visto una foresta con degli animali, dei colori anche lì molto belli, molto belli. Cioè, io che sono fotografo probabilmente avrei bisogno di una vita intera per girare tutta l'Australia, e perché mi piace fermarmi anche magari soltanto quando vedo dei colori, poterli catturare o comunque creare un archivio dove poter rivedere questi posti che sono unici. Quindi,
anche perché se la luce è così importante, le condizioni sono così importanti, è chiaro che se un luogo lo vedi un giorno probabilmente non è lo stesso del giorno successivo.
Esatto.
O dell'ora successiva.
Esatto, cambia di continuo. Anche poterci ritornare è sempre comunque una bella esperienza, perché è sempre come se fosse un posto nuovo.
Appunto, le condizioni sono completamente differenti, quelle a cui sei abituato e quelle che hai visto qua in Australia. Io ho visto sulla tua pagina Instagram anche tante foto che tu hai fatto nel corso della tua carriera, molte di sport, ad esempio, eventi.
Sì.
Sportivi, quindi cose completamente differenti. Ma tu riesci anche a produrre progetti, perché poi quando uno immagino sia a livelli di professionismo in questo lavoro, è più complesso, no? Far uscire quelle che sono le proprie passioni.
È vero, nel senso che quando tu lavori lo fai di professione, appunto, che sia a livello fotogiornalistico come faccio io, però poi mi occupo anche di magari pubblicità o altre cose, hai bisogno di spaziare a 360 gradi, quindi ogni volta ti trovi in una situazione diversa e comunque devi accontentare il cliente, o comunque nel caso del fotogiornalismo non puoi permetterti di mancare la situazione.
Certo, devi essere lì a fotografare il momento. Ecco, ma tra tutti i momenti che hai fotografato, ce n'è uno in particolare che ci vuoi raccontare, che è un po' stato un momento più significativo all'interno della tua carriera?
Ce n'è uno molto, molto divertente e importante che mi ha fatto vincere anche un premio. Risale a qualche anno fa, durante l'elezione del Papa Francesco, quindi mi trovavo a Roma per seguire il conclave e poi l'elezione del futuro Papa. E in quei giorni tu giri per la piazza, comunque cerchi ogni particolare che possa essere caratteristico, comunque differenziarti dagli altri fotografi, perché tu sei lì, ma come ci sono io, ci sono tanti altri colleghi di altre testate internazionali, quindi cerchi di fare la foto differente per fare la differenza. E io ho avuto la fortuna, comunque mi sono impuntato con un frate che veniva ogni giorno prima dell'elezione e si metteva in ginocchio in piazza, quindi molto particolare perché lui era vestito soltanto di una tunica pro scalzo, e quello mi ha colpito molto perché aveva i piedi con delle piaghe, dei tagli, e in quei giorni, che era, se non ricordo male, marzo, faceva anche freddo, il pavimento era dei San Pietrini, era tutto bagnato, e vedere quindi questo contrasto con questi piedi che camminavano, comunque si inginocchiavano e stavano lì al freddo, è stato un bel contrasto. E io ho avuto la fortuna di fotografarlo con a fianco un'altra persona, e questo è stato un contrasto veramente forte, perché tu immagina questa persona quindi scalza, inginocchiata, e quindi tu vedevi la povertà, no, in questa immagine, e a fianco una persona come se fosse appena uscita da uno studio importante, comunque vestita tutta elegante, tutta firmata, a fianco a lui. Quindi era come vedere il contrasto tra il bene e il male, il ricco e il povero, non saprei come spiegare, però un'immagine molto forte, e ho fatto diverse foto molto interessanti, e quello forse è uno dei momenti più, potrei dire uno tra i momenti più interessanti che ho potuto fotografare.
E magari i nostri ascoltatori potranno anche avere la possibilità di vedere il tuo scatto sul nostro sito sbs.com.au/italian e anche la nostra pagina facebook.com/sbsitalian, sulla quale magari potremo pubblicare dopo l'intervista alcune delle tue foto, anche
certamente,
per far entrare le persone all'interno delle atmosfere che ci hai regalato questa mattina. In conclusione, dimmi qual è stato lo scatto più bello che hai fatto in Nuova Zelanda e lo scatto più bello che hai fatto in Australia.
Lo scatto più bello che ho fatto in Nuova Zelanda è forse del lago Pukaki. Invece dello scatto più bello che ho fatto in Australia, e qua forse ti farò ridere, però è di un pinguino a St Kilda che si vede col tramonto che guarda verso il mare.
Splendido.
Sì, fantastico.
A volte non serve andare troppo lontano,
no.
Vedi? In conclusione, abbiamo tante persone che ci ascoltano e che viaggiano, magari sono in Australia per un'esperienza turistica più che per un'esperienza di vita. Che cosa consigli per migliorare magari la possibilità di creare foto e un diario di viaggio dell'esperienza australiana?
Consiglio sempre di osservare tanto e di fotografare con la passione, cioè se ti piace una cosa non guardare troppo alla tecnica o al coach, cioè, perché alla fine quando tu riguardi una foto ti deve emozionare, deve darti qualcosa, deve trasmetterti qualcosa, e quindi devono avere un bel ricordo, e quindi fotografare col cuore, dai.
Andrea Solero, grazie di averci fatto fare questo bellissimo viaggio nelle tue fotografie dell'Australia e della Nuova Zelanda, e non solo.
Grazie a voi.
Dici la tua. Segui la pagina SBS Italian su Facebook e sul profilo Twitter SBS Italian.